20 verticale.
2 minuti dopo le 20, buona serata da Massimo Bacchetta e bentornati come ogni lunedì sera a 20 verticale. La puntata di questa sera è una puntata con una formula un po' anomala rispetto all'abituale nel formato e non soltanto. Ruoterà per tutta l'ora, o meglio per quasi tutta l'ora, perché ve lo dico già da subito, verso la coda della trasmissione ci prenderemo uno spazio questa sera per aggiornarvi sul disastro del terremoto in Turchia e Siria, con un racconto anche molto interessante e forte da Aleppo. Fino ad allora però proverò a proporvi un confronto a più voci questa sera attorno a una domanda nella quale, lo dico subito, mi sono fatto coinvolgere da un amico della radio che tra un attimo vi presento. Come primo passo, il tema e il titolo di questa puntata e di questa conversazione a più voci potrebbe essere introdotto così.
Antigone muore per qualche cosa, è decisa a morire per un'idea. E adesso per che cosa siamo disponibili a morire? Cioè, ce l'abbiamo un'idea per cui morire? Questa domanda qua si specchia, no? Con l'altra importante, se abbiamo qualche cosa per cui potremmo morire, abbiamo qualche cosa per cui vogliamo vivere?
La voce che avete sentito è la voce di Gabriele Vacis, che è regista teatrale. Nelle settimane scorse ha messo in scena a Torino, con una compagnia di giovani attori, Antigone e i suoi fratelli, per quello partiva da Antigone, una rivisitazione all'oggi della tragedia di Sofocle attorno a quella domanda: per che cosa disposti a morire, quindi per che cosa disposti a vivere? Hanno sviluppato questo spettacolo con dei pezzi, dei monologhi. Allora, dicevo, mi sono fatto coinvolgere nella curiosità da un amico della radio che saluto e presento quasi come co-conduttore di questa sera, perché lui a Torino era a vedere questo spettacolo e una domanda, un paio di domande se l'è fatta. Benvenuto Paolo Utter.
Buonasera a tutti gli ascoltatori.
Ti va bene co-conduttore? No, scomodo.
E soprattutto agli ascoltatori della fine del secolo scorso, perché ogni tanto mi capita ancora mi capita spesso di incontrarlo e dicono: ma non sei più a Radio Popolare? Dico: cavolo, ma ragazzi, ogni tanto ci passo anch'io per queste onde, ma sono passati di anni. Va bene, comunque ci siamo.
Allora, dicevo che appunto mi sono fatto coinvolgere in questa curiosità che ti si è mossa guardando quello spettacolo e a partire da un testo che a un certo punto mi hai girato, di un monologo. Lo spieghi tu?
Ma io sono andato a vedere Antigone di Sofocle intanto per ripassare la storia di Antigone, e in effetti questa tragedia viene messa in scena in modo originale, creativo, ma comunque c'è, il testo è in gran parte quello di Sofocle, vero Lorenzo? Adesso ti spiace.
Sì, assolutamente, eccomi qua.
Esattamente. Buonasera. Co-conduttore, quindi tutto senza rete, perché Lorenzo che ti sta salutando e sta salutando tutti è l'attore che anche quel monologo che poi faremo sentire, racconta.
Allora io sono rimasto particolarmente colpito quando a un certo punto, dentro la storia, ma senza senza un riferimento diretto a quello che c'era prima e quello che c'era dopo, perché comunque c'è la storia di Antigone, della tragedia, questo attore viene, diciamo, davanti a tutti e parte con questo monologo di cui mi ha fatto sobbalzare non tanto un'ostalgia della guerra, perché quello poteva essere ancora una cosa d'antico greco, ma subito dopo pronuncia la fatidica frase anni 70, no? Questa che mi ha fatto particolarmente sobbalzare. E accentuare, diciamo, l'ascolto. Poi quando sono uscito ho chiesto al regista: ma quel monologo è stato fatto dall'attore stesso, dal ragazzo stesso, che poi tutti gli attori sono molto giovani? E lui mi ha confermato di sì, come avevo ipotizzato, ma non ero sicuro che fosse proprio una cosa tutta sua. E poi mi ha mandato il testo via mail, ho rivisto meglio il testo, mi sono incuriosito, ci ho pensato, ho conosciuto anche Lorenzo e ho pensato che questo monologo merita di essere ascoltato e discusso.
Ascoltato e discusso, nella domanda di Paolo era anche: ma chissà cosa ne pensano i coetanei? Allora, Lorenzo Tombesi ha 24 anni, gliel'ho chiesto prima, 24 anni, e allora ho detto: ma proviamoci mettendone alcuni intorno al microfono questa sera, e poi lo dico anche formula anomala. Se alcuni ascoltatori o ascoltatrici, insomma, dai 20 ai 30, ecco, vogliono anche scrivermi al 331-6214-013 e poi magari, anche se riusciamo, qualche telefonata, visto che le ho intasate quasi tutte le linee, adesso lo capirete, però magari riusciamo a prenderla, proviamo a metterli insieme dei pensieri se vengono. Con l'occasione quindi saluto anche, e in questo caso per una volta chiederò anche l'età, saluto Chiara, benvenuta Chiara.
Ciao, buonasera.
Età?
18.
18, liceale ancora. E poi saluto Alice, benvenuta.
Buonasera. Buonasera.
È l'unica che sentite via Skype. Età, Alice?
25 anni.
25 anni. E poi saluto Martina, che sentite qui, i cognomi stasera non contano, ma è una voce che conoscete. Età, Martina?
Buonasera, età 29 appena compiuti.
Ok, questo è. Allora, Paolo e Lorenzo, direi, facciamo ascoltare questi 4 minuti di monologo all'interno di quell'Antigone e i suoi fratelli, e poi da lì partiamo. Insomma, le modalità, le parole dette e i richiami che fanno sono decisamente, insomma, come ha detto Paolo, possono colpire. Partiamo da qua.
Ho nostalgia della guerra. Quando mi raccontano gli anni 70, delle bombe, delle stragi, qualcosa mi si accende dentro come una sfumatura di passione. Sì, poi uno più o meno studia e gli si forma addosso il buon senso, e allora certe cose evita di dirle ad alta voce. Te non stai bene, mi direbbe mio padre, e ha ragione. Sia l'una cosa, morire, che l'altra, cioè vivere, richiedono una scelta. In tanti casi poi le due opzioni si somigliano. Io non ho il coraggio di fare una scelta e quindi cambio idea continuamente. Non ho una fede, non ho una causa per cui lottare, perché ne ho troppe. I diritti civili, il diritto all'aborto, l'ambiente, l'eutanasia. Non ho la forza di tirare gomitate e farmi spazio tra gli altri. Non ho la forza e non ho la voglia di correre e correre. È arrivato il traguardo col cuore che scoppia a dimostrare che ce l'ho fatta, ma fare cosa? Il piccolo motore interno che ho, che più che passione deve essere istinto di conservazione o anche ricerca del piacere, mi ha portato lontano da casa, ma per fare un mestiere che non credo valga più di un altro. Eppure sento che per onestà verso la categoria, o semplicemente perché mi va di farlo bene, dovrei crederci fino in fondo, ma non ci riesco. Quanto c'è di me dentro questa scelta? Quanto è stato talento? Quanto è stata ribellione verso la normalità? Forse adesso recito, ma domani? E questo mi fa rabbia, perché significa che niente è indispensabile, che niente è insostituibile, necessario, anzi che tutto è inconsistente, è comodo, è fiacco, opaco, sicuro, vecchio, tutto è uguale a tutto. Non ho il coraggio della solitudine. Non riuscirei a fare l'eremita e neppure a lavorare in un ufficio pieno di gente, quindi mi sono trovato una via di mezzo. Non ho il coraggio di abbandonare l'idea della sicurezza economica, che pure rispetto ad altri considero meno, perché comunque ho intrapreso una strada molto incerta e in effetti mi pesa il timore di non riuscire a raggiungere una stabilità. non ho il coraggio di credere in Dio, in Allah, in Zeus, perché chi dovrebbe raccontarmi certe storie non è più capace. Sono invidioso dei giovani ucraini. Gli è capitata la guerra e non hanno altra scelta che prendere in mano il fucile. Io ho voglia di guardare mia madre dall'alto piangere e disperarsi a causa mia, non per una multa per eccesso di velocità. Ho invidia di quelli che dall'Africa partono e non sanno dove vanno. Dico queste cose allo stesso tempo mi accuso. Mea culpa, mea culpa, mea culpa. Ma come faccio a non subire il fascino di chi sceglie di morire? Io non voglio più avere tutte queste reti, tutte queste possibilità, tutte queste alternative. Come faccio a scegliere se c'è tutta questa scelta? Mio zio era un tossicodipendente. Uno come me in una strada come quella non ci finisce neanche per sbaglio. Non ho il coraggio di alzare la voce e di litigare con qualcuno. Figuratevi fare a pugno o infilarmi una siringa in un braccio. Forse un tempo c'era la rabbia. A me è stato lasciato quello che viene dopo. La stanchezza. Mia madre, da quando sono piccolo, continua a ripetermi: pensa ai bambini che muoiono di fame. C'è qualcosa per cui saresti disposto a morire? Ma per cosa vale la pena vivere? Io non ho niente da rispondere. E mi vergogno di avere pensato le cose che vi ho detto. Ma soprattutto mi vergogno di averle dette.
Questo monologo è, insomma, vabbè, le parole sono decisamente forti. Dall'inizio, Nostalgia della guerra, tutto il suo svolgimento. Lorenzo Tombesi, com'è nato questo monologo? Qual è il senso di questo monologo?
Allora, il senso, non lo so, sono tanti i sensi, credo. Come è nato da le due domande che io dico alla fine: perché cosa vale la pena vivere, perché cosa vale la pena morire, erano delle domande che insieme ad altre ci siamo posti durante i mesi di preparazione dello spettacolo, cioè leggendo Antigone, tutti quanti insieme, la compagnia, insieme al regista anche Gabriele Vacis, ci è sembrato che Antigone ci ponesse alcune di queste domande e quindi ce le siamo portate dietro ognuno di noi durante appunto i mesi di lavorazione, e Gabriele ci aveva chiesto di rispondere con delle storie che fossero vita personale, esperienze oppure letture, film visti. Io avevo risposto a tutte in breve tempo e a queste due però non trovavo una risposta, perché mi sembravano tra le altre che comunque erano comunque difficili, queste in particolare però richiedevano un impegno diverso, e quindi per tanti giorni mi sono scervellato, ho riflettuto sulla mia poca esperienza di vita, cioè soltanto 24 anni che sono comunque pochi e me ne rendo conto. E quindi mi chiedevo: ma io da qui, con così poco alle spalle, che cosa pretendo di dire? E allora ho cominciato a ragionare su di me, su quel poco che ho. E un pomeriggio stavo guardando Into the Wild, che non avevo mai visto, e a metà film ho interrotto e ho scritto la risposta, che è quella che avete sentito, e poi ho finito il film.
Sai, te lo chiedo, poi chiederò anche a Paolo che cosa l'ha colpito lui, da tanto da aggirare quella curiosità che gli è venuta, ma che tu parti da una frase appunto così pesante, quello Nostalgia della guerra, quando mi raccontano degli anni 70, le bombe, mi si muove, mi si accende dentro qualcosa, e poi fai un elenco di non ho il coraggio della solitudine, di dimenticare la sicurezza economica, di credere in Dio, eccetera, eccetera, e mi chiedo se invece l'azione di mettere in pubblico queste tue assenze, queste tue debolezze, tu non l'abbia o non lo percepisca come il tuo coraggio. Cioè, ne sento una quantità di non ho il coraggio e mi chiedo se tu invece in quel monologo, pensando a quel monologo, abbia rintracciato qualche cosa che invece ritieni che sia il tuo coraggio?
Ma facendolo per 2 settimane di fila tutti i giorni, essendo costretto a farlo anche perché ci sono state delle sere in cui arrivavo lì e magari non ero dell'umore giusto, e quindi dicevo quelle parole e avrei preferito non dirle, e pur avendole scritte e quindi concordando con quello che ho scritto, però c'erano delle sere appunto che quel coraggio mancava, perché ho capito facendolo che del coraggio per dire non ho il coraggio serviva. Farlo comunque davanti a 300-400 persone, sì, mi richiedeva una certa dose di... E forse ho detto, boh, sì, questa cosa che mi dici è vera, credo sia vera, che almeno ammettere che quella piccola dose di coraggio per dire quelle cose c'era, l'ho rintracciata.
Adesso vorrei chiedere anche a, appunto, Martina, Alice, Chiara, che cosa, se ci vedono dentro qualche cosa, che cosa, ma Paolo, a te che cosa aveva ha colpito nel sentire quelle frasi dagli anni 70, insomma, per come sono state poi declinate da Lorenzo?
Dico una cosa sola perché poi magari intervengo dopo. Mi ha colpito che è un lamento generazionale autocritico, ecco questo. Poi vabbè, come ha detto, le cose, la quantità di cose che ci sono dentro, ma dovessi fare una sintesi è quella lì, che non è un solito lamento, che ne so, non c'è lavoro qualificato o cose di questo genere, no? È crisi delle ideologie, crisi delle religioni, crisi della politica. Ma insomma, anche io, anche noi, che non siamo abbastanza capaci di darci una mossa, insomma, io l'ho visto tutto così.
Io ho girato la stessa domanda appunto a Martina, Chiara, Alice. Me lo dite voi se avete, se vi viene qualcosa di che cosa ci vedete dentro, che pensieri vi fa venire? Guardo Martina perché è qua in studio con me, quando te l'ho fatto leggere, sentire, ti ho detto, beh, delle cose ci sono, poi ci abbiamo messo un bel po' a parlare.
Sì, diciamo che a me mi ha colpito il fatto che non mi abbia colpito così tanto, nel senso che quando l'ho letto, dopo ovviamente all'inizio le parole sono molto forti, questa cosa della guerra, del morire, è molto forte, del invidiare i giovani ucraini, però subito dopo lo shock iniziale, diciamo, ho capito da dove veniva e in parte mi ci sono riconosciuta, soprattutto quando parla del fatto che non c'è più la rabbia e c'è rimasta la stanchezza, una cosa che io sento in parte, che sento anche parlando, confrontandomi con le persone della mia età, cioè la sensazione di non avere delle battaglie o dei motivi che ci muovono, che ci accendono una fiamma vera per la quale veramente poi sei disposto, adesso non dico necessariamente a morire, ma comunque a farne la causa della tua vita o comunque a metterti completamente dentro in determinate battaglie. E secondo me è una, credo sia una caratteristica della mia generazione. Io sono nata nel 1994 e secondo me ci sono tante differenze tra la mia e quelle precedenti, anche se in realtà non abbiamo così tanti anni di differenza, però io ho la sensazione che noi non eravamo più e non siamo ancora. Nel senso che siamo nati in mezzo, in una fase in cui non c'erano più quelle battaglie, appunto gli anni 70, o comunque quei movimenti civili, e allo stesso tempo non avevamo ancora la consapevolezza che possono avere adesso i ragazzi e le ragazze più giovani di me, ad esempio con l'ambiente che sta smuovendo tantissimo i giovani, e quindi siamo rimasti in un limbo un po' in cui ci siamo lasciati vivere, abbiamo fatto le nostre cose, poi per carità ho 29 anni, non dico che sia così, però fino ad ora ho questa sensazione, io ce l'ho, quindi l'ho rivista in questo monologo di Lorenzo.
E appunto, poi hai chiuso quando ne parlavamo dicendo, però chi lo sa, forse invece quelli più giovani di me sono già in un'altra situazione, e quindi vado a Chiara.
Eccoci.
A te? Non faccio neanche domande, chiedo pensieri.
Devo dire che condivido assai la non sorpresa, nel senso che a me ha ricordato molto la retorica del si stava meglio quando si stava peggio, no? Invidiare chi vive in contesti storici, nel caso delle bombe degli anni 70, ma anche appunto economico-culturali, da appunto avere un grande male esplicito da chiamare con un nome, mentre noi non riusciamo a dare un nome, non riusciamo a chiamare il male che comunque sentiamo, no? Cioè siamo frustrati da ciò, però siamo comunque annoiati, e quindi non si capisce se, cioè, mi ha colpito la parte dove si chiede se l'attore si chiede se le sue scelte vengano da una reale volontà o da una ricerca di fuga dalla normalità, no? E non riuscire neanche a stabilire un confine tra le due cose. Quindi devo dire, queste sono tutte cose che non mi sono granché nuove, sono, anzi condivido appunto, e penso che comunque ho sentito Martina, se non sbaglio, sì, che ha esattamente 10 anni più di me, esattamente, ma posso dire che condivido in realtà la questione dell'appunto non saper dare un nome al male che le generazioni prima delle nostre comunque più o meno sapevano etichettare, no? Mentre noi ci ritroviamo un po' in una sorta di zona grigia.
Chissà se poi non attribuite nelle cose che dite più coraggio di quello che c'era ad altre situazioni, ma poi magari ne parliamo dopo. E Alice?
Sì, io volevo dire innanzitutto che il lavoro di Lorenzo è sicuramente una scelta, è stata una scelta comunque fare dimostrazione del suo pensiero e porlo, diciamo, discuterlo in questo modo, quindi già questo ridimensiona un po' il tutto, mette in discussione un po' l'indecisione o comunque la sfumatura più grigia che prende tutto il monologo, a mio parere. E,
mentre sì, dici che non hai coraggio, il coraggio di dirlo ce l'hai, in questo senso?
Ma sì, non in modo accusatorio, cioè se sei quasi un riconoscerli.
Aiuto, chi è che sta facendo da mangiare? No, no, non spignattate, per favore, che arriva tutto in onda. Prego, prego Alice.
No, nulla, quindi è un riconoscergli appunto una via comunque in cui ha creduto, è stata una scelta che è riuscita a fare, e perché a me appunto una dei passaggi che insomma più colpito è stato il dovrei crederci fino in fondo ma non ci riesco, e che può riferirsi a davvero moltissime cose, a moltissime scelte, a moltissime strade intraprese, e che fa parte anche di un discorso di contestualizzazione storica, a mio parere, perché il raffronto con il passato, i decenni passati, è proprio quello di un sentirsi parte della storia, contrapposto a una fase odierna nella quale io direi che la maggior parte dei giovani, delle giovani, si sente al di fuori dalla storia e non o capaci oppure con voglia o potere di essere parte di questo tutto, e quindi anche questo sentirsi parte di un tutto è qualcosa che rende impotenti in qualche modo, perché appunto questa percezione è molto sfumata e assente oggi. Quindi ecco, in opposto a questo, la lentezza e la fatica del crearsi un pensiero critico e dell'allenare appunto un ragionamento, del fare una scelta, del sentirsi in grado di scegliere qualcosa, è sicuramente una dinamica che al giorno d'oggi è messa in crisi da più fattori, insomma. Quindi
ma capita anche a te quell'idea del dovrei crederci fino in fondo e invece?
Assolutamente, è una cosa parecchio spiacevole, in quanto fa sentirsi in dovere di continuare a cercare qualcosa in cui si creda di più, oppure peggio ancora fa perdere, diciamo, la speranza o la volontà di cercare qualcosa appunto in cui si creda, perché si vede una tendenza prettamente negativa in questo percorso. E mentre appunto sentirsi parte di un tutto, come prima è stata citata la causa ambientale che ha messo molto a cuore, è stato un po' un punto in cui trovarsi e trovare una comunità, una lotta comune, qualcosa in cui credere, qualcosa per cui appunto vale la pena, nonostante appunto il discorso del non crederci fino in fondo è sempre presente, o anche il non meritarsi una posizione, una voce nelle questioni. Quindi ecco, questo anche ridimensionare la propria posizione è qualcosa di assolutamente condivisibile. Un ultimo elemento, se posso inserirlo, pensavo anche al discorso vita o morte, che ha così tanto spazio nella tragedia, ma così tanto spazio certo nella letteratura, nell'arte, ma ahimè e ai noi anche oggi, sono anche recenti gli ultimi casi, tra i giovani è altissimo il tasso, i numeri delle persone che appunto si tolgono la vita, e questa è la scelta, insomma, qualsiasi opera, qualsiasi letteratura e cultura antica l'ha sempre detto e la ritroviamo oggi, ed è una cosa agghiacciante trovare appunto un ossimoro così grande, un'opposizione così grande tra ambiente grigio, ambiente limbo e invece queste scelte paradossalmente così decise e definitive. Quindi trovo tutto questo molto disorientante e molto indicativo rispetto all'epoca che stiamo vivendo, ecco.
Sono quasi le 8:30, adesso ci fermiamo 50 secondi e poi continuiamo appunto in questo incrocio di voci. Tra l'altro oggi di questo proprio monologo ne scriveva, devo dire, in prima pagina, casualmente per quanto ci riguardava, sul Corriere della Sera, Alessandro D'Avenia, ma che aggiungeva un elemento, diceva forse perché...
Paolo.
Nel rapporto tra generazioni, forse a questa generazione, noi adulti, infatti lo dico a te, poi ci fermiamo e continuiamo tra 50 secondi, tutti molto vicini nel dirgli, nel consigliargli cosa devono fare, come devono farlo, ma senza aiutarli in una domanda che è il perché bisogna farla qualche cosa. Ci fermiamo 50 secondi e poi continuiamo. 20 verticale, sono le 8:30 passate da un minuto, proseguiamo fino alle 9, ma insomma per almeno un quarto d'ora ancora invece su questo tema che non saprei nemmeno titolare, ma su cui invece più voci si stanno parlando. Dicevo, Paolo, visto che sei uditore come me, questa cosa del sentirsi parte o del non sentirsi parte, ricordo decenni lontani in cui, che ne so, lo stesso Guccini diceva: non starò qui a raccontarti il vuoto che al solito ho di dentro. Ma allora, se c'è qualcosa di diverso, bisognerà vedere che cos'è. Tu, per esempio, visto dal di fuori, quell'assenza del sentirsi parte, è questo che per esempio potrebbe essere, e che invece ai tuoi tempi, famosi anni 70, c'era?
Ma negli anni 70, quello che negli anni 70 io rimpiango non è tanto sentirsi così fanaticamente da una parte, perché quel tipo di antagonismo che si riproponeva un po' sempre uguale su tutte le questioni, lo rimpiango poco, ma era l'intensità dell'impegno e il carattere sociale, collettivo, permanente dell'impegno, quelli li rimpiango abbastanza, sono le atmosfere per l'appunto rivoluzionarie. Credo che questo monologo sia molto piaciuto e abbia molto colpito il pubblico, che non era un pubblico al teatro, non era prevalentemente giovanile, perché in realtà in questa nostalgia della lotta, diciamo pure, della lotta collettiva, si riconoscono forse più gli anziani che l'hanno vissuta che non i giovani, cioè si può riconoscere in quel testo anche chi ha molti anni più di Lorenzo e oggi vive questi tempi, come dire, di disorientamento, no? Vorrei anche dire una cosa molto semplice, Massimo, che poi si rischia di dimenticare, e la dico proprio io che non mi intendo di teatro e non ho proposto un discorso sul teatro, ma questo monologo è molto bello, Cioè, io non è che lo proponga perché lo ritenga un manifesto filosofico di cui dibattere, mi sembra un monologo molto bello. E i monologhi teatrali sono figli di essere o non essere, to be or not to be. Guarda caso, un interrogativo che si avvicina un po', no? All'interrogativo che c'è dietro questo monologo.
Ah beh, ma io timidamente sto dietro le quinte su queste cose e non mi spingo, perché poi c'è sempre chi se ne intende molto più di me, quindi non lo so. Ovviamente nel momento in cui se ne parla, evidentemente perché è una... come dire, delle chiavi le tocca, però su quella intensità di cui parlavi tu, Paolo, ti uso per passare poi di nuovo cioè ancora a Martina, Lorenzo, Chiara e Alice. Non è che però quel sentirsi, cioè quell'intensità di cose parte da avere la forza di partire dalle cose che ti interessano, non le cose che si sa che sono importanti. Cioè che forse il coraggio e la connessione è il muoversi attorno alle cose che interessano davvero, e chi se ne frega se gli altri le ritengono importanti o meno. Io in questo monologo, e lo chiedo poi a Lorenzo invece, sentivo un po' il dramma del parlare delle cose che sai che sono importanti, e quasi di una certa vergogna se uno dice quelle cose che so che sono importanti ma non per forza mi riempiono tutta la vita. È lì un punto di solitudine, Lorenzo?
Ma perché un po' io credo che io questi occhi crescendo me li sono sentiti addosso, di persone più grandi di me che mi accusavano di mancare, di appunto, non so se chiamarlo coraggio anche in questo caso qua, però del fatto di non essere in grado di giudicare importante quello che dovrebbe esserlo, almeno dal loro punto di vista, cioè di mancare di essere in grado di fare delle scelte forti come loro ritengono di aver fatto nella loro giovinezza. E io dico sì, ma queste scelte forti io forse non voglio farle. E in questo secondo me il mio testo è chiaro, certo che è provocatorio, per questo motivo il fatto di essere in radio, essere costretti ad averlo ascoltato, lo preferisco, perché leggerlo soltanto e che non sia la mia voce a farlo, ne perde un po' di senso, perché altrimenti mi sembra che resti molto la provocazione, mentre io comunque con la mia faccia e il mio corpo porto un po' in scena, e la mia voce quella, la contraddizione di cui scrivo, di cui parlo.
E lo chiedo anche a Chiara, Alice e Martina, cioè, è un po' lì la questione, cioè quasi di sentirsi un'accusa esterna di mancanza di coraggio, insomma, così come la raccontava, come la diceva Lorenzo. Chiara?
Ma allora, sicuramente c'è uno sguardo, diciamo, un po' accusatorio, sì, ma sicuramente di incomprensione, con una base di incomprensione che non so se c'entra molto, però a me personalmente è venuto in mente il periodo che in realtà è il periodo attuale, post pandemia, no? Cioè uno sguardo accusatorio dall'alto, da una generazione che alla fine di grandi, non so come dire, chiamiamoli traumi, ma comunque di grandi eventi così pesanti ne ha vissuti anche pochi, e che quindi appunto non riesce, o forse non ha neanche gli strumenti per aprire un dialogo basato sull'ascolto con noi, no? Io la vivo un po' così, l'ho vissuta così, ho visto appunto anche i miei coetanei con cui spesso discuto anche di questo, e la vivo più come un'incomprensione abbastanza frustrante, no? Cioè l'incapacità di capire un punto di vista di una persona che, come dicevamo prima, appunto come hai già detto, non vuole fare determinate scelte, o comunque sceglie di fare delle scelte radicalmente opposte, no? Non so bene come spiegarmi, però appunto Questo è anche molto sul lavoro, si vede, soprattutto quando parliamo di lavoro legato all'attività culturale come il teatro.
Alice?
Sì,
se vi viene in mente qualcosa, no, certo. Anche dire, niente da dire.
Prego. No, volentieri. Ho un'altra a proposito di questo, appunto, di cui stiamo parlando, quindi anche il confronto generazionale, c'è appunto il passaggio di Lorenzo nel monologo in cui dice: chi dovrebbe raccontarmi certe storie non ne è più capace. E questo un po' proclamazione della morte, di è morto, di punti di riferimento e di ideali, appunto, che appunto poi forse si va troppo sul trascendentale e non si vanno a capire alcune dinamiche molto più terra terra. Però io credo che appunto banalmente nella nostra quotidianità, se ci domandiamo, ma penso davvero in tutte le generazioni, adesso come discorso davvero trasversale, ci sia mancanza di maestri, maestre, di figure di riferimento, ma di accompagnamento alla crescita, e semplicemente il confronto generazionale è proprio un raffronto e uno scontro troppe volte. Dunque, ecco, questo incapacità...
Scusate la violenza, ma so che ci sono pochi minuti. Mi verrebbe voglia però di polemizzare, ma non con voi personalmente, con tutti, per dire queste mi sembrano un po' delle scuse. Cioè, noi abbiamo fatto un casino in tutto il mondo nel 68, non è che perché avevamo dei maestri migliori, non la capisco questa cosa. Qua c'è la guerra in Ucraina, la situazione in Iran, la situazione del clima, dovreste fare un casino pazzesco, ma mi riferisco non a voi ragazze italiane, mi riferisco ai giovani in tutto il mondo, che tra l'altro non sono mai stati così numerosi, perché di tutti i miliardi della popolazione mondiale così tanti giovani non ce ne sono mai stati e non fanno niente.
Però no. Paolo, quella
cosa... Fatti rispondere?
Sì, sì, prego, esatto. Infatti ti do assolutamente la voce, ma quello
siamo
che
agguerrite.
No, quello che stai dicendo tu, Paolo, a me ricorda, visto che abbiamo detto facciamo una trasmissione senza rete, mi riporta a quello che però Lorenzo diceva, e cioè dovreste fare. E forse lì,
certo,
c'è un tema generazionale che...
Mi viene da dirlo, certo.
No, te viene da dirlo, a Lorenzo diceva, siamo contornati di gente che dice dovreste fare. La persona che ha detto, posso parlare? Sì, puoi parlare.
Sì, Chiara.
Ah, Chiara,
scusate.
Prego,
sì, no, mi viene da rispondere... Anche e soprattutto perché mi sento presa in causa portando io avanti alcune mie personali lotte politiche nella vita quotidiana, quindi mi sento in realtà anche abbastanza presa in causa. Prima parlavamo del fatto che la partecipazione e l'impegno debba venire da un interesse, no? Prima ci dicevamo che appunto gli interessi sono ciò che ci muovono per impegnarci, anche parlando dei gloriosi anni 70 e del 68 parlavamo di un impegno sociale, civile e politico. Le generazioni, la mia generazione, io non la vedo interessata, io la vedo totalmente annoiata, ma di una noia apatica quasi, la stessa noia che appunto ho percepito dal monologo di Lorenzo. È una noia nella quale è chiaro che ci sia anche magari una condivisione di alcuni valori, ma non abbastanza, o comunque non abbastanza un interesse da decidere di impiegarci effettivamente del tempo, delle energie, o comunque appunto di impegnarcisi. Questa non c'è, ed è chiaro che si può cercare di indurla, è chiaro che si può cercare di sensibilizzare, di diffondere e di appunto far accendere, riaccendere quella rabbia che sempre Lorenzo nel monologo, ecco, dice che si è spenta. Però non so come dire, la rabbia è un sentimento che se non è dentro di noi è difficile da indurre.
Condivido.
È difficile, e condivido anche appunto quando prima si diceva, appunto la risposta del dovreste fare, certo, però insomma.
E uno fa, se sente qualcos'altro, forse fa qualcos'altro. Martina? No.
Sì, no, questa cosa di dovreste fare è veramente secondo me il problema, lo scontro tra le due generazioni, tra noi e i più...
I vecchi, va bene.
I vecchi. perché io cioè, da tutta la vita che sento i genitori, gli amici dei genitori che dicono ma quando eravamo giovani noi, ma voi dovreste, ma perché non fate, perché... Però il problema è che in questo modo noi veniamo schiacciati in una sorta di specchio in cui noi dovremmo, come degli specchi, fare quello che è stato fatto prima, esattamente come prima, perché quello che avete fatto voi è quello che è giusto. E quindi c'è questo aspetto. E poi c'è un altro aspetto, cioè il fatto che se noi non lo facciamo, non è perché, come dice qualcuno, siamo la generazione degli sdraiati, ma perché manca uno stimolo e, come diceva prima qualcuno, non mi ricordo chi, manca una parte comunitaria, una sensazione di essere parte di qualcosa, di un movimento collettivo. C'è tanto, tanto individualismo che è dato dalla società, chiaramente, ma non lo so esattamente da dove derivi, perché noi ce l'abbiamo e voi forse non ce l'avevate. Però c'è, e quindi è facile dire ma voi dovreste fare come abbiamo fatto noi non avevamo maestri eppure l'abbiamo fatto, perché non prende in considerazione come il mondo è cambiato, cioè non sono gli anni 70 e quindi noi non ci possiamo comportare come voi vi comportavate negli anni 70.
Per essere degli annoiati, mi sa Paolo che gli hai fatti incazzare a sufficienza. Lorenzo?
Se posso sì, sottolineare sì. Quello che, a parte che mi fa molto felice il fatto che abbia sollevato quest'ultima
certo.
Questione, perché è un po', forse era un po' uno degli obiettivi, e poi sottolineare dovreste fare, ma la risposta non è tanto sì che mancano gli stimoli, almeno per quanto mi riguarda, ma la cosa che vorrei fosse nascosta tra le righe, credo ci sia, del monologo dico, è che noi, parlo per me, scusatemi, io non vorrei fare, perché se gli strumenti che possiedo per fare sono gli stessi che c'erano in quegli anni lì, cioè le botte, le stragi, non mi sto contraddicendo, dico che di quell'esperienza lì noi non siamo stati capaci di portarci dietro l'entusiasmo che muoveva quelle mani lì, però non rimpiango quel picchiare, mi spiego?
Hai ragione.
Come dell'esempio di mio zio ha fatto degli sbagli nella sua vita e ha pagato. Io dico, a me manca il coraggio, quell'aspetto anche avventuroso del rischiare, del farsi male, di sbucciarci le ginocchia, perché sono stato cresciuto con dei genitori che mi proibivano il rischio che io potessi sbucciarmi le ginocchia, come invece forse a una certa età avrebbe a me fatto bene per crescere sano. Questo.
Adesso a me tocca chiudere ed è la dannazione peggiore in questo momento, però prima chiedo a Alice, Chiara, Martina se avete qualcosa da aggiungere, in un minuto prendetevelo.
Ma io volevo solo riprendermi lo spazio forse fermato di prima,
Alice,
semplicemente
prego.
Per dire che secondo me siamo tutte persone tra le più giovani adesso in collegamento che in qualche modo attive e che credono in qualcosa lo sono, o semplicemente anche condividendo la parte di Lorenzo, sempre avendo il dubbio che forse non sia abbastanza o che comunque in fondo non si riesca ad essere troppo convinti, ma perché forse abbiamo avuto un'idea di essere convinti di qualcosa che poi ha portato a delle conseguenze così eccessive per le quali appunto non siamo neanche disposti a rischiare, quindi forse un po' questo, e niente, comunque vi ringrazio, ecco.
No, sono io che ringrazio voi. Chiara?
Sì, ma giusto che appunto l'intervento di Lorenzo mi ha fatto anche un attimo pensare, io in realtà sì, penso che ci manchino gli stimoli, ma che ci manchino soprattutto delle prospettive, e che questo però non sia una cosa che nasce da noi e che sia semplicemente un non coraggio, usiamo sempre questo termine, un non coraggio nostro, una paura nostra, ma che forse queste prospettive sono state limitate, e forse anche e soprattutto per quello che ci ha lasciato la generazione precedente, perché prima si ricordava anche la violenza degli anni 70, la violenza dell'ultimo, appunto, le violenze avvenute nell'ultimo ma diciamo negli ultimi 50 anni, e che dunque appunto forse queste prospettive sono state appositamente, strategicamente limitate proprio per il lascito di quell'esperienza lì e di quella memoria lì, e che quindi adesso ci sia una paura ad ampliare determinate prospettive per appunto far nascere quell'interesse di cui parlavamo, proprio perché forse c'è un occhio adulto, chiamiamolo pure adulto, che è un po' giudicante, ecco.
Ecco. L'occhio giudicante in questo caso mio è di Paolo Utter. Paolo Utter, ci tocca invece stare zitti e dire grazie e passare a chiudere la trasmissione.
Podcast, fate un podcast.
Grazie mille.
Monologo, se possibile.
Grazie davvero di cuore a tutte, Martina, tutti. Alice, Chiara e Paolo, per lo stimolo che ci ha dato, perché poi nel conflitto bisogna avere voglia di starci. Grazie ancora a tutti quanti.
Grazie mille.
Grazie a voi.
Lorenzo, ciao. Grazie, buona bravo, serata. Complimenti.
Grazie.
Quando mancano 11 minuti alle 9, lo riprendiamo, e poi questo tema, mi sa. Però adesso un aggiornamento da Aleppo, volevo farvi dare in un racconto che ha raccolto Andrea Monti. I numeri dei morti del terremoto in Turchia e Siria, appunto, stanno continuando a salire. E lui è Giacomo Pizzi, proprio da Aleppo, è un collaboratore dell'associazione Pro Terra Sancta, e racconta tutta la situazione che si è ritrovato davanti e sotto i piedi questa notte.
Allora, io sono da una settimana in missione in Siria per conto dell'associazione Pro Terra Sancta, con cui collaboro, e sono stato prima a Damasco e ieri sono arrivato a Aleppo per vedere alcuni progetti che portiamo avanti proprio qua nella città di Aleppo, in particolare nella zona di Azizie ad Aleppo Est e una parte anche ad Aleppo Ovest, dove c'è il Terra Sancta College. Siamo in questa attività, siamo legati un po' ai conventi francescani. Il luogo in cui io mi trovavo al momento del terremoto, e sono molto stanco per la giornata, siamo svegli dalle 5 e quindi mi trovavo nel convento ospitato per la notte, e alle 4:15 abbiamo iniziato a sentire la terra che tremava, ed è raccontavo che dura talmente tanto che erano due minuti, un paio di minuti, qualcosa di più, ma per noi, come dire, il percepito era un'eternità, nel senso che io ho fatto in tempo ad accendere la luce, prendere il cellulare, mettere le scarpe, quindi tutto questo, e la terra tremava ancora, uscire e vedere una parte del campanile della chiesa che è crollato causando alcuni danni a delle strutture. Oltre a questo, stiamo tutti bene. Immediatamente dopo l'esplosione si sono radunate qui le famiglie vicine, alcune anche di beneficiari proprio nostri, e poi le famiglie vicine alla parrocchia e altre, tanti altri della zona che fondamentalmente cercavano rifugio nel convento, perché qui il problema maggiore è che manca l'elettricità, questo già da prima del terremoto. Manca l'elettricità, manca il riscaldamento, e quindi immaginatevi trovarsi nella notte, in piena notte, al buio, al freddo, con la terra che trema. Quindi questo sicuramente, il fatto di poter essere insieme in questa struttura è sicuramente già un aiuto. Dopodiché abbiamo preparato la colazione e le persone sono tornate a verificare i danni alle case, alcuni abbastanza consistenti, altri meno, quasi tutti vetri rotti, crepe lungo i muri, e tutta questa situazione in realtà di incertezza delle case in realtà li ha fatti tornare al pomeriggio, quando c'è stata una seconda scossa più breve, un po' meno potente, ma appunto che ha portato le persone a tornare al convento dove si trovano tuttora, perché il rischio appunto che si ripetano queste scosse c'è. Qualcuno dice che sarà più potente, qualcun altro dice che saranno altre scosse di assestamento, però nessuno vuole tornare a casa, c'è un luogo sicuro, c'è la luce, c'è il riscaldamento e quindi rimangono qui. Nel frattempo ci siamo coordinati anche con la con l'autorità di Aleppo, proprio perché con cui collaboriamo anche, nel senso che ci hanno chiesto in una messa che gestiamo già in realtà da 2 anni, hanno chiesto di aggiungere dei coperti per alcuni sfollati dei dintorni, sarebbero venuti a ritirare loro e a distribuire poi dopo il cibo. Quindi si parla di 500 coperti. Questo è un po' quello che è successo oggi, però ripeto, aiuti invece più strutturati oltre a questa accoglienza non sono ancora stati messi in atto, perché c'è questa situazione di incertezza e non si sa che cosa può accadere nelle prossime ore. Scusate intanto il casino.
Nessun problema. Nella zona in cui sei tu, quella direttamente che vedi tu, ci sono state vittime, ci sono edifici crollati, come ce la potresti descrivere, raccontare?
Sì, allora, ci sono state vittime, alcuni amici di quelli che si sono rifugiati qui, un edificio a 2 isolati da noi è crollato completamente. Sono morte persone, alcune le stavano recuperando fino a qualche attimo fa, poi dopo non ho più verificato, ma i crolli maggiori diciamo si sono verificati soprattutto nella zona di Aleppo Est. Anche qui noi abbiamo conoscenti, abbiamo dei progetti che sono progetti di assistenza, abbiamo 3 centri di assistenza per che si chiamano Un Nome e Un Futuro, che vogliono dare un futuro e un nome ai bambini di Aleppo Est che spesso sono orfani o dimenticati e sono sfruttati dal punto di vista lavorativo oppure non hanno nessun'altra opportunità. Bene, uno di questi centri forse è crollato, in realtà le verifiche devono essere ancora fatte, perché l'altro problema a cui non ho accennato prima è che gli edifici continuano a crollare, dicevo, soprattutto ad Aleppo Est, dove i bombardamenti avevano già reso una situazione instabile dal punto di vista abitativo, ci sono ancora le macerie del 2016, i palazzi erano ancora fatiscenti, tanti ridotti a povertà sono andati a vivere di nuovo nei palazzi distrutti e quindi è una situazione ancora molto precaria, e ad Aleppo Est sicuramente qualche vittima c'è. Noi appunto stiamo attendendo aggiornamenti, ma o tra questi bambini o tra le persone con cui abbiamo a che fare ogni giorno ad Aleppo Est, qualche vittima ci sarà sicuramente, purtroppo.
In questi momenti come ci si sta preparando alla prima notte dopo il terremoto?
Ma allora, appunto, si sta insieme. allora, la prima cosa è proprio operativa. Hanno preso tutti la loro roba, le cose necessarie ovviamente per la notte. Ci si prepara in un luogo sicuro, quindi nella nostra zona sono tutti palazzi molto alti, quindi anche uscire per strada potrebbe essere un rischio. Allora adesso siamo tutti nella parte diciamo più solida del convento, dove eventuali crolli dell'edificio potrebbero essere attutiti, se non addirittura bloccati, quindi c'è una sorta di rifugio in questo senso. E qui in particolare si prega molto e sicuramente c'è molta preoccupazione, come dicevo, e secondo me però ci prepariamo ci stiamo preparando tutti ad affrontare la prossima notte, ma quasi nessuno, penso, dormirà.
Ti chiedo un'ultima cosa, se c'è una immagine, sì, qualcosa in particolare che ti è rimasta impressa di queste ore.
Ma allora, a parte i volti delle persone che si sono radunate qui stamattina in pigiama, terrorizzate, perché purtroppo la situazione la conosciamo tutti, appunto accennavo prima, non c'è luce, non c'è gas, non c'è, la gente si sveglia alle 5 del mattino per prendere il pane razionato, la sua razione di pane, alle 7, quindi per fare la fila. È una situazione veramente di povertà e questo proprio non ci voleva.
È il racconto da Aleppo di queste ore di Giacomo Pizzi, collaboratore dell'associazione Proterra Sanca, raccolto da Andrea Monti. Grazie a tutti per l'ascolto, state scrivendo in una valanga sul confronto che abbiamo fatto in onda, portato in onda un pezzettino, eh? Per chi era all'ascolto, vedremo come, magari domani mattina ci torniamo su a tutto scorrere, anche se poi non saprei come, vabbè, vediamo. Per intanto, grazie. Sara, giusto per dirne una, dice che ha 58 anni e dice: le parole del monologo che ho sentito però le sento ugualmente tanto mie, esplicitate da un 24enne e pensate da una 50enne, e per di più dice che trova le analisi dei giovani molto più lucide e consapevoli delle nostre già datate. Questo dialogo, dice, mi dà speranza sul futuro. Vabbè, è stata un'ora interessante, grazie a tutti. Cedo la linea, come sempre, tutto dal vivo, dall'auditorium di Radio Popolare. Ciao a tutti da Massimo, 20 Verticale, lunedì prossimo. Anzi no, ci sono le elezioni lunedì prossimo. Ci sarà la diretta. Buona serata.